Massimo Zamboni e Angela Baraldi che sono dall'altra parte del vetro. E quindi avremo un'Angela Baraldi moderata, non come al solito, perché c'è Massimo che le incute giustamente un po' di timore. Massimo,
non
benvenuto.
Credo, no, ciao a tutti, ma non mi risulta che io abbia questa facoltà.
Ci speravo un po', ci no. Speravo un po'. Vabbè, niente, come non detto.
No.
Allora, intanto grazie di essere qua per fare due chiacchiere su questo album. Un'infinita compressione precede lo scoppio. È un titolo da motore.
Ma il titolo da motore è anche un titolo abbastanza profetico e attuale, della verità, visto come vanno le cose in Italia negli ultimi tempi, in particolare anche nell'ultima settimana. Mi sembra che questa infinita compressione raffiguri molto il mondo in cui stiamo vivendo in questo momento. Non si sa fino a quando si possa attendere questa compressione, se si arriverà mai a uno scoppio che poi non è detto che sia salutare.
Infatti.
Ma è certo che questo clima di quasi convesso sulle nostre teste, di schiacciamento, è terribile, non l'ho mai sentito così tanto prima.
Ah, ecco, quindi siccome anch'io che ho qualche anno in meno di te, di Angela, sento anche questa cosa per quanto riguarda la mia esperienza di vita, confermate.
Assolutamente.
Cioè, comunque, voglio dire, avete passato dei momenti in cui c'era grande confusione sotto il cielo, immagino, però questo è diverso.
Ma sì. Sì, io personalmente, un po' l'età, un po' anche come era storicamente l'Italia negli anni Ottanta, avevo delle aspettative che sono state altamente deluse negli anni a venire.
Ultimamente si viene citata, per parlare della situazione di adesso, l'ultima frase del quartetto degli Uomini di Paglia, credo che sia di Thomas Elliot, in cui si dice: questo è il modo in cui finisce il mondo, questo è il modo in cui finisce il mondo, non con uno scoppio, ma, e poi c'è una parola che si chiama whimper, che insomma può essere tradotta in diversi modi, comunque insomma un lamento, un sussurrio, insomma. Non è che rischiamo che dopo questa infinita compressione ci sia... Speriamo che ci sia uno scoppio a questo punto.
Quindi vorresti dire che è un titolo ottimista?
È un titolo ottimista. No, perché io ogni tanto ci penso e dico: beh, ma non può andare avanti così. Prima o poi scoppierà sta roba. Certo. E se invece fa tipo... sarebbe un peccato.
Uno sbruffo della terra.
Esatto.
Un piccolo,
sì.
Maggio,
uno scrollamento.
Qualche avvertimento c'è stato, di la verità.
In effetti, sì, è proprio il caso di dirlo. Abbiamo ascoltato Vorremmo Esserci, che è la prima traccia. E ovviamente la domanda è scontata, ma fino a un certo punto, perché aprire il disco con questo brano, che è un brano che rispetto ad altri è un brano più lento, più meditativo, con magari più ridotto dal punto di vista degli arrangiamenti, meno rock, possiamo dirlo, di altri?
Ma ci sono tanti motivi. Il principale credo che sia che è forse la canzone preferita da tutti e due.
Ah.
E poi in effetti, dopo i due anni di tour che abbiamo fatto in giro per l'Italia, era fin troppo scontato cominciare con un pezzo veloce, rumoroso, elettrico, e è molto, secondo me, mi sembra molto meglio questa sorpresa di questa voce cavernosa, molto cupa, molto profonda di Angela. Credo che non se l'aspettasse nessuno, forse neanche lei, prima di registrarla. È molto bella, no? Perché ti apre immediatamente una capacità timbrica e un registro che non ti aspetteresti mai. Poi perché questo Vorremmo Esserci è un po' forse la sintesi di questo album alla fine, quella sostanzialmente in mezzo a tutte le catastrofi che vengono enumerate dalla canzone, comunque noi facciamo parte di questa razza umana e vorremmo esserci anche in mezzo a quello, al di là dei lieti finali a cui ognuno di noi aspirerebbe, però sostanzialmente quello che noi penso sia il caso di condividere sono le sventure, le disgrazie, l'esserci nonostante tutto, perché siamo abituati a vivere in un mondo dove tutti vorrebbero esserci quando tutto va bene, no? Ma non è questa la condizione umana.
Insomma, una volontà di partecipazione, cioè di presenza compartecipata con
altre
molto, persone.
Sì, molto diversa da quella che si sentiva magari negli anni 70, mi ricordo ancora quella canzone di Gaber, no? Libertà e partecipazione. In realtà io questo non lo credo molto, non credo che questa partecipare doni libertà, ma in ogni caso è quasi un obbligo, no? Noi facciamo parte di questa razza di esuli spaziali e questo non ci darà la libertà di per sé, però noi vorremmo esserci.
Queste canzoni, volevo sapere quanto nascono, o anche gli arrangiamenti, i modi di pensarle, di strutturarle, di mettere qualcosa in sala di registrazione in momento di prova, eccetera, eccetera, quanto sono legate a tutte le altre canzoni che avete suonato dal vivo da quando avete iniziato appunto a suonare, prima in maniera un pochino più a macchia di leopardo e poi invece in maniera più continuativa?
Ma guarda, è tutto nato nella dinamicità delle date, tra una data e l'altra, pian piano Massimo sfornava perle una dietro l'altra. E diciamo che io non ti so dire se c'è stato un metodo preciso, so solo che finita la tournée 2 anni fa mi sono ritrovata a casa di... Chiaramente ho preso un treno, non è che mi sono ritrovata... C'era della volontà.
Ti sei concentrata forte, ti sei ritrovata in casa. Potete farlo anche voi a casa. No, a concentratevi forte e ritrovatevi a casa di Massimo Zamboni.
Poi lui non c'è... tutti assieme.
Ecco.
No, esatto, non so se lui è contento. No, nel senso che... io penso che Massimo, attraverso la mia voce, abbia avuto... così gli si è ritornata la voglia di tirare già fuori dei pezzi che magari aveva già latenti da anni nel cassetto, e in più c'è stata anche la volontà di andare avanti. Come dice lui, ha trovato un corpo che potesse rimandare questi pezzi, per cui io ti dico sinceramente, ho seguito il capo, che in questo caso per me è Massimo. Ho seguito perché mi veniva bene così, cioè l'ho fatto sin dall'inizio, quando abbiamo fatto i pezzi dei CCCP io mi sono lasciata andare. Poi è chiaro che la mia fisicità, ma anche la mia voce da sole, fanno setaccio di quello che posso fare, e Massimo mi ha dato molta sicurezza, perché mi ha fatto cantare sia canzoni molto lente e molto anche fuori dalla mia, così, che mi hanno molto meravigliato. Mentre le cantavo effettivamente mi meravigliavo di riuscire a entrare dentro questi contenitori vari, perché è un disco vario questo, come atmosfere,
molto, molto.
Anche al di là della timbrica c'è proprio anche una, così, una parte di divertimento, o comunque di leggerezza, chiamiamola così, anche se i testi poi non lo sono mai, e poi momenti di intensità, per cui nel lasciarmi trasportare da questa visione che aveva lui, più poliedrica di me riguardo la mia voce, più insomma, la cosa mi ha molto gratificata.
Insomma, ha scoperto, cioè, usandoti come strumento, ti ha scoperto delle potenzialità che magari alle quali non pensavi subito, diciamo. Ma dal punto di vista musicale è stato tutto fatto da Massimo?
Sì.
E anche le linee vocali?
Sì, le composizioni sono tutte di Massimo. Sono tutte di Massimo. Io sono proprio un corpo urlante, un ripetitore.
Corpo fragile,
sì.
Si dice anche a un certo punto nel...
Beh, fragile, ci vediamo fuori.
Diventa subito una bulla di quartiere. Basta toccarla un attimo.
Esatto,
vabbè.
Se mi provi.
Subito, se mi provo ti metto le mani in faccia. Vabbè. È fatta così la nostra...
Tra l'altro, una cosa che volevo aggiungere, che insomma, questo l'ho scritta anche nella presentazione dell'album, no? Magari le canzoni esistono di per sé, voglio dire, alcune sono uscite anche parecchi anni fa, dire la verità, però vivono davvero, ed è diverso che esistere nel momento in cui incontrano una persona che le canti, come Angela in questo caso, no? Per cui in realtà io penso che Angela abbia un ruolo molto più vasto che non l'interprete, che già è un ruolo grandissimo. Io ambirei moltissimo a essere interprete di qualcuno, ma non ce la potrei fare. Ma queste canzoni ci sono su album perché le canta lei, non perché sono... Non per se stesse, sostanzialmente.
Allora, il dici che, insomma, ne abbiamo anche parlato adesso, ma insomma, il disco è comunque riferito alla situazione del nostro paese, o comunque alla situazione dell'adesso, dell'oggi. E in un altro comunicato tu fai notare, o uno scritto riferito al disco, tu fai notare la cosa che sto per dire io. Cioè, leggiamo i titoli delle canzoni: Vorremmo esserci, Che farai, Lamenti, Fine, Parlare non toccare, Protezione negativo, Sbrai, Fallimentare, In rotta, Nel cuore della notte, Ad ora incerta.
Non è un disco...
Un incentivo all'emigrazione, praticamente.
Sostanzialmente non è un disco di musica brasiliana.
A differenza degli Selton che abbiamo ascoltato prima, sì. No, mi chiedevo come stai pensando e come state pensando, perché credo che anche l'interpretazione di una canzone abbia un'importanza e ne cambi decisamente il colore. Come state pensando alla figura dei musicisti, quali voi siete, nell'Italia di oggi?
Ma io credo che ci sia bisogno di richiedere molto di più diciamo agli artisti, insomma, il termine è sempre brutto, ma usiamo quello per comodità. Io mi sento poche richieste nei nostri confronti, ma nei confronti della cultura in generale, no? Come se fosse una cosa da lasciare lì in un angolino, abbandonata a sé, oppure relegata a qualche convegno, a qualche concerto, a qualche piccola soddisfazione, o CD o quelle cose lì. In realtà, o la cultura diventa davvero un cuore pulsante di una nazione, oppure è un grosso guaio, no? A me è chiaro che i titoli esprimono il momento in cui noi viviamo, questa catastrofe di titoli, insomma, non sono assolutamente casuali, però bisognerebbe che noi fossimo interrogati molto di più, fossimo messi alle strette rispetto a quello che possiamo proporre, perché altrimenti è sempre un lasciare andare, no? La musica viene cioè, nessuno chiede più niente. Io mi ricordo quante, non solo speranze, ma proprio indicazioni di vita, istruzioni per vivere, noi chiedevamo alla musica negli anni 70, negli anni 80, quanto quella musica ha formato concretamente la nostra vita quotidiana e privata.
E quanto Angela, adesso questo, scusa, non avviene più. Angela, faccio una telecronaca. Angela, quando dici questa cosa si mette la mano in faccia, perché...
Ma è perché è una tragica verità, è una verità molto vera, cioè... Chi ha vissuto quegli anni lì, e io non sono per niente, diciamo, malinconica, perché il passato è così poco interessante, però le aspettative erano molto alte, perché c'era una visione probabilmente del futuro più in mano alla gente.
E appunto per questo io anche pensavo a un significato della canzone che abbiamo ascoltato, no? Cioè, noi vorremmo esserci, un esserci, certo. Indipendentemente poi da come vada a finire, però.
Beh, essere testimoni, la testimonianza, il partecipare è anche testimoniare. Io trovo che siano anni terribili questi qua, terrificanti, per il nostro paese, ma anche forse
non solo, sì, non solo. La musica quindi ha ancora una funzione diciamo politica, anche se qua i termini capisco che siano vaghi, difficili, è difficili anche da capire, visto che la stessa concezione di politica probabilmente sta cambiando ancora una volta in questi giorni.
Ma guarda, qua siamo nella Settimana Santa, che va dal 25 aprile al 1 maggio,
ecco.
Ed è quella in cui ti viene di pensare che è comunque obbligatorio uscire di casa, non per non fare nient'altro che testimoniare la nostra esistenza, no? E vedere attorno a sé delle persone che in fin dei conti ti assomigliano e che anche loro non hanno nient'altro da dire o da fare che non mostrarsi e dirti: io ci sono, tu ci sei, perché sono i giorni in cui... È la primavera, no? Del nostro vivere in questo paese. Noi ci siamo, vorremmo esserci, vorremmo che gli altri ci fossero, e dobbiamo pensare che non abbiamo altre possibilità di vita che non siano questi anni. Non è che noi adesso stiamo aspettando l'età dell'oro, che non arriverà mai. O viviamo al meglio in questi giorni, oppure questi giorni noi li abbiamo perduti definitivamente. E quindi forza, fuori di casa.
Uscire allo scoperto, anche nel vero senso del termine, probabilmente. Rispetto a queste ultime produzioni c'è anche stato una ricerca di finanziamenti dal pubblico. Volete raccontarci cosa è successo, com'è andata, com'è partita?
Ma guarda, queste sono cose abbastanza, diciamo, pratiche, no? Insomma, è chiaro che è così difficile produrre musica e metterla in circolazione che non puoi più basarti su quelli che sono i pensieri, i sistemi anche di pochissimi anni fa. E allora in questo cercare anche a casaccio delle volte, in maniera molto confusa, arruffata, la possibilità di esistere concretamente come artisti, come musicisti, una di queste possibilità è ad esempio affidarsi a un sito ben fatto come Music Razor, con il quale chi vuole può contribuire al tuo CD comprandolo in anticipo o accettando alcune ricompense in cambio di sostanzialmente un preacquisto del CD. E questo è molto importante. Poi sono meccanismi infernali, in un certo senso molto faticosi, perché ti mettono in una condizione di contatto continuo con le persone, e d'altra parte sono rapporti consenzienti tra adulti, non è che tu imponga certo. Niente.
Anche
chi,
perché sennò è rapina, questo è...
Di solito si chiama anche rapina.
Ecco, e come è andata?
Sai, una cosa che però mi premeva dire è che al di là di tutto questo sito, no, del meccanismo di per sé, quando poi scorri le facce delle persone che ti mandano questo, che vogliono il tuo CD, che vogliono sostenerti, e poi le facce sono un po' quelle che raccontavo prima, no? Questa voglia sincera di aiutare te a fare il tuo progetto, E questo è bello, questo poi ti rinfranca della fatica, dello scoramento, del dire, certo, ma io com'è possibile che passo la mia vita su Facebook, che non sapevo neanche come si scriveva fino a un mese fa.
Hai visto?
No, ma questo però è indicativo, perché comunque la gente deve uscire di casa, anche perché secondo me stare in mezzo agli altri ti riporta un po' di fiducia. Io ho notato che quando mi ammalo e guardo la TV mi viene un po' più paura di quello che c'è fuori. E allora mi chiedo se questo è un effetto voluto, cioè farci stare in casa, non farci uscire, non farci...
Farci avere paura pare di sì, secondo alcuni teorici.
Allora se è così, se ne parla, insomma io penso che veramente non ci sia da aver paura di niente, cioè se non dell'isolamento che possiamo avere senza accorgersene, piano piano, chiusi nelle nostre case, dove siamo molto così allettati anche dalle notizie di cronaca di gente che abita a migliaia di chilometri da noi, poi magari il nostro vicino di casa ha bisogno. Cioè, magari è una banalità quella che sto dicendo, però probabilmente il nostro presente è fatto anche di tante banalità.
C'è un live domani, se non ricordo male.
A Correggio.
Parliamone un attimo, facciamo certo. Un po' di pubblicità. Mandiamo degli ascoltatori dalle belle facce a tranquillizzare esatto. Questi ragazzi dall'altra parte
anche
del vetro.
A dire
infatti, appunto, noi ci siamo, esatto. Volevamo esserci e ci siamo. Questo è. Raccontate un po'.
Beh, il luogo è molto bello perché Correggio, che è uno dei centri proprio veri della pianura padana, tantissime cose che mi riguardano, ci riguardano, sono nate attorno a Correggio, a Carpi, in quella fascia. E domani c'è un concerto che ha a che fare appunto con la Settimana Santa di cui prima, è un meeting europeo, si chiama Assemblea sulla Resistenza Europea. A noi capita la fortuna di suonare domani sera, se non che diluvierà probabilmente, ma in ogni caso si terrà il coperto il concerto. Abbiamo pensato di chiudere quella tour che abbiamo cominciato l'anno scorso in estate, che si è chiamata 30 anni di ortodossia, perché pensavamo di chiuderlo già a Natale, ma in realtà chiuderla Correggio è la vera chiusura degna di questo nome. Quindi domani sera faremo quest'ultima ortodossia insieme ai nostri amici Giorgio Canali e Fatur. E vabbè, insomma, sarà bello, sarà divertente, quella è una bellissima piazza.
Allora, per concludere la nostra chiacchierata vorrei che sceglieste un brano e magari mi raccontaste qualcosa di questo brano. Angela Baraldi, Cuor di Leone, sgancia la patata bollente a Massimo Zamboni, che è tipo l'uomo più buono del mondo e quindi...
Essendo l'uomo più buono del mondo, no. Scelgo il pezzo più pesante di tutti.
Ma va benissimo.
No, Massimo non è il più buono del mondo.
Il secondo
no,
però
perché
sì.
sai che a Bologna si dice bam 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 de niente.
No, vabbè.
No, l'accezione negativa per il Bologna, ma giustamente. No, è l'uomo più fermo del mondo.
È l'uomo più fermo. Più fermo
di principi.
Di principi.
Mi piacerebbe così tanto.
Cosa volete che ascoltiamo?
Dai, questa chiacchierata ha preso una direzione che a questo punto è giusto concludere con In Rotta.
Bene, pensavo ci si fallimentare, a quel punto mi veniva la lacrimona sulla guancia, quindi no.
Ma va bene anche fallimentare, perché poi dicono la stessa cosa con parole diverse,
ecco,
sostanzialmente,
perfetto.
Insomma,
darsi
i titoli
la zappa
già
sui piedi.
Esattamente ecco. Quello lì.
In rotta ci vuoi raccontare? È brutto per qualcuno raccontare qualcosa delle proprie canzoni, però magari c'è anche da un punto di vista di momento in cui è stata registrata o di cambiamenti nel testo che potrebbe
diciamo
essere interessante.
Così che nel momento stesso in cui le Alpi cominceranno a sgretolarsi pian piano, l'Italia comincia a vacillare e dalla punta comincia a inabissarsi nel fondo dello Ionio, allora in quel momento secondo me In Rotta sarebbe la canzone adatta per guardare questo spettacolo da una zona un po' più sicura.
Siamo tutti invitati a casa di Massimo Zamboni per vedere l'Italia che crolla, perché a quanto pare sta su una placca antica e quindi rimarrà
esatto,
tipo isola nel mezzo del mare. E insieme a lui qua in studio con noi Angela Baraldi, il disco si chiama Un'infinita compressione precede lo scoppio, domani a Correggio dal vivo, e poi insomma seguiteli perché ne vale veramente la pena, sono delle persone simpatiche, uno è molto fermo, l'altro è un po' matta. Massimo Zamboni, Angela Baraldi, grazie mille.
Io sono quella matta.
Questa è In Rotta, grazie.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao a tutti.